17 minuti e 40 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di giovedì 17 dicembre. Alle 8.35 avremo ospite il professor Andrea Crisanti, col quale parleremo della situazione in Veneto, ma parleremo anche di scuola e di vaccini. Sarà con noi poi il vicepresidente di Confindustria, presidente dei giovani imprenditori Di Stefano, col quale affronteremo anche questi temi, anche il tema della scuola naturalmente, ma la manovra, la tensione politica e anche la vicenda della quale molti si sono occupati ieri, la vicenda del presidente di Confindustria Macerata, Guzzini, e delle sue parole che lo hanno condotto ieri poi alle dimissioni. Tutto questo tra poco. Adesso è il momento, come sempre, di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Che, caro Paolo, buongiorno innanzitutto.
Eccomi qui.
Io prima, guarda, ti inizierei questo nostro punto di giornata con questo audio.
San Gennaro, dove tu?
Mi avete chiamato. Faccio un miracolo.
Stai sicuro? Ho come il sangue, qualche volta si scioglie, qualche volta no.
Non è andata bene ieri.
Questa volta non è andata bene, i giornali sono pieni di una foto di Monsignor Vincenzo De Gregorio che scruta l'ampolla col sangue di San Gennaro che non si è sciolto, si vede la faccia di questo Monsignore con la mascherina, rigidamente una mascherina bianca, gli occhi pieni di preoccupazione, e così adesso anche per chi come me è un po' scettico, distante diciamo da questa tradizione, ricordo che la Chiesa qualifica questo scioglimento del sangue di San Gennaro come un prodigio, non come un miracolo. Non è un miracolo, è una tradizione. San Gennaro, tutti lo sanno, un santo vissuto nel III secolo d.C., poi intorno a questa storia dello scioglimento del sangue sono stati, non proprio lo scioglimento del sangue, insomma la sua, mettere una statua di San Gennaro davanti al Vesuvio bloccò l'eruzione terribile del 1631, poi ci fu un re, Carlo di Borbone, che si prese parte di questo sangue e se lo portò in Spagna quando divenne re di Spagna, e oggi tutti ricordano le grandi occasioni in cui non si è sciolto il sangue di San Gennaro e poi sono venute disgrazie, cioè sì. Il 1939 poi c'è stata la seconda guerra mondiale, nel 73 e poi ci fu il colera a Napoli, nell'80 e poi ci fu il terremoto, però Marino Niola, insomma molti dissero per questo, però mi ha colpito una cosa del sondaggista Antonio Noto che ha scritto sul Resto del Carlino, Nazione Giorno, ha scritto un articolo su questa cosa e ha detto ma scusate però l'anno scorso si è sciolto in questa data il sangue e poi abbiamo avuto
un 2020 orrendo,
storia, sì.
Orrendo, certo.
E quindi diciamo ridimensioniamo la cosa, sarà importante, però sì. Ricordiamoci che l'anno scorso di questi giorni si scioglieva e poi
in compenso ieri il Napoli ha perso, in compenso ieri il Napoli ha perso 1-0 dall'Inter con Insigne espulso, quindi forse era semplicemente questo,
quindi
che
il sangue
San Gennaro
non
voleva
si è
dire,
sciolto
chissà,
per colpire sì. La squadra del Napoli, però non scherziamo su queste cose che sennò i nostri ascoltatori napoletani ce ne dicono di tutti i colori e non solo loro, comunque il mancato scioglimento del sangue di San Gennaro si è riflesso sulla politica, che è nel marasma totale. Oggi forse ci marasma per le regole, io trovo anche incredibile che la discussione sulle regole natalizie avvenga in questo modo così caotico. Rinchiudetevi, fate un esame serio e poi diteci, ma ti pare a te che si fa si creano giorni e giorni, eccetera. Bruttissimo spettacolo, tra l'altro accolto, diciamoci la verità, il governo stava aprendo tutto per le compere con il cashback, ha mandato la gente per le strade, poi all'improvviso la Merkel ha detto ma i morti, i nostri morti sono troppi, e noi ci siamo accorti che anche da noi i morti erano tanti e adesso regole severissime. Insomma, mi sembra tutto molto disordinato ed è disordinato anche politicamente. Oggi finalmente ci sarà questo incontro fra la delegazione dei renziani Italia Viva e Conte, vediamo che succede, ne parliamo domani mattina,
sì, certo,
fare le congetture. Quello che io vedo Sono due segnali così che mi sembrano interessanti. Uno, che c'è un fronte dei giornali che adorano questo governo, che alza delle barricate contro Draghi, in modo più soft Giuliano Ferrara sul Foglio, in modo più sprezzante e derisorio dice che Draghi dice, Marco Travaglio sul Fatto, secondo il quale Draghi dice delle cose come Catalano, ti ricordi quel personaggio, sì, di Quelli della Notte, che diceva delle banalità, dice non bisogna investire laddove non daranno frutti gli investimenti, cioè capirai, insomma, ha detto, cioè, molto sprezzanti, però noto queste barricate contro l'ipotesi Draghi, che sono anche segno, se vuoi, di preoccupazione. Poi noto un'altra cosa, che nella distrazione generale, ma non di una bravissima giornalista della Repubblica, Tonia Mastrobuoni, che ne scrive con molti dettagli da Berlino, Giorgetti, a nome della Lega, sta trattando con Angela Merkel per fare anzi con i dei suoi emissari, tutti però fatti in modo circostanziato, con date, nome e cognome, per fare un documento comune, e un documento comune fra il partito, la CDU, insomma il partito della Merkel, e la Lega, è una cosa che segna qualche movimento. D'altro, la Merkel ieri ha congelato il tema dell'espulsione dal Partito Popolare Europeo di Orbán, e anche questo è un segnale, cioè la Merkel sta manovrando sui sovranisti per
portarli all'interno di un ambito più istituzionale, dici tu?
Sì,
questo...
per portarli, e comunque all'interno un ambito più istituzionale egemonizzato dai popolari europei per riassorbirli, e per quello che ci riguarda, insomma, può essere, visto che il quadro che dà la destra italiana in questi giorni è desolante, perché è un quadro di caos, danno delle indicazioni contraddittorie, prima tutti i governatori della Lega chiamano alla chiusura, poi ieri hanno fatto invece una specie di un comunicato che dice sì, però se chiudete dovete darci dei ristori abbondanti, insomma non è un quadro di chiaro che così, che sì, a chiaro l'orizzonte.
Sì, un livello.
Se vuoi,
sì, prego Paolo, prego.
Dimmi.
No, dicevo che la tensione è stata incrementata ancora una volta. La mossa di Renzi, per così dire, ha creato qualche problema all'interno della maggioranza, ma ha creato qualche problema anche all'interno dell'opposizione. Cioè, l'abbiamo vista la divisione tra Meloni e Salvini, con Salvini che si è fatto allettare da quest'idea di far cadere il governo Conte e mettere su un governo istituzionale, e poi però qua si sta tornando indietro alla maggioranza di
poi, esatto, perché poi o Renzi fa cadere il governo, oppure Salvini fa in questo caso la figura dell'allocco, dice ancora stai lì che credi a Renzi e gli vai appresso, questo è il rimprovero che quasi esplicitamente gli fa la Meloni. Poi ci sono, come sempre in queste case, da seguire gli ex della politica, oggi ce ne sono due, uno è Rino Formica sulla Stampa e uno Bertinotti, tra l'altro sono tutte e due ex socialisti, anche Bertinotti non lo si ricorda mai, ma era socialista all'origine, e mi sembra concordare. Rino Formica dice che la verifica è una manfrina, diciamo, noi siamo sul cornicione di un grattacielo, però è una manfrina. Poi dice che il premier, sì, Conte è un monocolo in un mondo di ciechi, ma anche un ambizioso sfrenato. Renzi è incapace di essere una guida, non ha fiducia neppure del suo circolo, non ha la fiducia neppure del suo circolo di una volta. Più sprezzante, però tutto sommato concorda sull'analisi, Bertinotti, che dice crisi di governo, ma che vincerà il nuovo andreottismo estremo, questi si attengono alla famosa frase di Andreotti, meglio tirare a campare che tirare le cuoia, e quindi è tutta una
Paolo c'è questa prima Repubblica che torna nella terminologia, nei personaggi che vengono intervistati, è affascinante questa cosa, la verifica, il rimpasto, no?
Ma è ovvio, la prima Repubblica forse non se n'era mai andata, è tornata con dei personaggi minori e secondo me c'è stata una parentesi, cioè gli anni, il ventennio della contrapposizione Berlusconi-Prodi è stata, e dell'alternanza fra queste, è stata una, insomma, è stata una cosa che non aveva in pieno i sapori della Prima Repubblica, però adesso hai ragione tu, è tornata, ecco, proprio in maniera definitiva.
Forse il proporzionale, chissà. Senti Paolo, ti porterei dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, dove ci sono un po' di cose che arrivano dai due fronti opposti, da parte dei repubblicani e da parte dei democratici, di qualche problema che riguarda gli uni e gli altri.
Sì, allora Trump, come hai visto, c'ha dei problemi di dove andrà a abitare, nel senso che in Florida, a Mar-a-Lago, dove c'ha una residenza che lui ha trasformato in un club, i vicini non lo vogliono, e non è un fatto solo da registrare così facendoci qualche risata, non lo vogliono con la scusa che aveva trasformato la residenza in un club e non si può tornare indietro, insomma è poco importante. Ma il fatto importante invece, perché in Florida lui dovrebbe presentarsi fra 2 anni come senatore, o aveva annunciato questa intenzione. Se comincia che non lo vogliono neanche i vicini di casa, non
è
per lui
massimo,
un buon inizio. Però anche gli altri non si divertono, nel senso che l'Ocasio-Cortez, che è la leader dell'ala estrema, giovane, trentenne, del Partito Democratico, ha iniziato una campagna molto violenta contro Nancy Pelosi, dicendo che se ne deve andare, insomma, dai toni che ha stufato, ha fatto il suo tempo. Poi nella serata ieri l'ha attenuata, ha detto non ora, non è una cosa proprio a minuti, però voglio che sia chiaro questo. Poi c'è due notizie, una buona e una cattiva. Quella buona è che la ex di Jeff Bezos, cioè il grande rivale odiatore di Trump, Mackenzie Scott, ha donato in beneficenza 4 miliardi e 200 milioni di dollari, che è una cifra record, che è parte, lei e la sua ex moglie, parte, credo che sia la metà del suo appannaggio. Innanzitutto complimenti per l'appannaggio da ex moglie, però ha messo anche in imbarazzo l'ex marito, nel senso che l'ex marito non si è ben guardato da donare cifre del genere in beneficenza. E poi che è stato arrestato un re della moda, Nillard, che aveva ospitato alle Bahamas il figlio della regina, il principe Andrea, della regina d'Inghilterra, e quindi nuovi guai per il principe Andrea, che ne ha già conosciuti parecchi, ed è così, insomma, ci sono queste difficoltà della famiglia reale. Ho visto che negli ultimi tempi, adesso noi non ne abbiamo parlato perché siamo tutti compresi del virus, sì, della diffusione, del clima, però io sto notando che ci sono degli scricchioli quasi quotidiani intorno alla famiglia reale inglese.
Tu che sei un appassionato.
Io l'ho messo in relazione al mancato scioglimento del sangue di San Gennaro. Non annuncia sinistri per l'Italia, perché lo si per la Gran Bretagna, secondo me, dato il legame poi fra la Gran Bretagna e Napoli, è una cosa storica. Se vuoi ti intrattengo mezz'ora. Ti posso intrattenere su questo tema, però
grande piacere.
Sono guai per la regina d'Inghilterra, questo per tirare le fila di tutto il
ragionamento. Di tutta la giornata.
Non so se regge, però
chissà.
Questo lo tengo.
Caro Paolo, noi ci sentiamo domani con gli esiti della verifica tra Italia Viva e il Presidente del Consiglio, e forse anche le nuove norme sul Natale. Forse, chissà, non si sa. A domani, Paolo.
Vediamo,
ciao.
Mattino.
E così siamo qua in attesa che venga presa qualche decisione, ma nel frattempo possiamo ragionare su quali debbano essere queste decisioni del governo in termini di restrizioni. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia dell'Università di Padova, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, professore, eccoci.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Bisogna chiudere tutto?
Ma guardi, dipende dall'obiettivo che si vuole raggiungere. E chiaramente dai valori che noi mettiamo in cima alla nostra lista. Se il valore è quello della salute umana e di risparmiare delle vite, è chiaro che dobbiamo cogliere l'opportunità del Natale per cercare di ottenere questo risultato. Guardi, a Natale le scuole, tutte le scuole, le attività produttive sono ridotte. Io penso che sia un'opportunità unica, senza per questo compromettere drammaticamente l'economia, per cercare di risultarci. Quindi con un piccolo sacrificio non si può raggiungere questo obiettivo.
Quindi in sostanza, secondo lei, Crisanti, quello che si dovrebbe fare è limitare al massimo gli spostamenti, cioè tenere lo schema da zona rossa e chiudere anche i negozi, secondo lei, nel periodo di Natale?
Ma guardi, io penso che i negozi magari forse no, perché sa, i negozi tutto sommato si applicano delle misure di controllo, come le mascherine, la disinfezione delle mani, hanno implementato delle misure di sicurezza. Penso di no, anzi io le dirò, penso che forse varrebbe la pena di aumentare anche, di allargare anche l'orario in modo da poter diluire il flusso. Io penso che la cosa più preoccupante sia lo spostamento da regione a regione e festeggiamenti o occasioni conviviali con più gruppi familiari. Questo secondo me sono le cose più pericolose.
È il grande punto, e la possibilità di contatto tra persone più anziane e persone più giovani, tipico di Natale,
certo.
Immagino, no, Crisanti,
certo,
ragionamento.
Certo, io penso se facciamo questo piccolo sacrificio forse riusciamo a non compromettere drammaticamente le attività economiche legate al Natale, e allo stesso tempo sfruttiamo questa opportunità.
Quindi zona rossa, cioè le regole da zona rossa per tutta Italia, secondo lei?
Sì, secondo me, guardi, regole da zona rossa per tutta Italia, allargare addirittura l'orario dei negozi per diluire l'afflusso e appunto fare appello al senso di responsabilità delle persone di non raggrupparsi in più nuclei familiari, perché questo è il vero pericolo.
Professor Crisanti, come avrà visto, in queste ore sta ritornando in campo l'ipotesi che la scuola il 7 gennaio non riapra, almeno le scuole superiori stiamo parlando, perché poi le elementari e le medie hanno riaperto, questo lo sappiamo perfettamente, però che le scuole superiori non riaprano per forse qualche difetto di organizzazione, ennesimo difetto di organizzazione, soprattutto al lato dei trasporti. Cosa ne pensa lei?
Ma guardi, sento, delle scuole elementari e probabilmente dei primi anni delle medie, penso che sia bene averle aperte, anche perché ci sono numerosi studi, tra cui anche il nostro, che hanno dimostrato che i bambini sono molto più resistenti degli adulti, hanno una resistenza relativa 20 volte superiore, quindi non penso che i bambini siano un forte componente di contagio e di trasmissione. Discorso diverso per quelli più grandi, gli adolescenti, e lì forse penso, lo dico sinceramente, che bisognerebbe fare un esperimento su un distretto scolastico, cioè riaprirlo e vedere se le misure adottate sono sufficienti o se c'è bisogno di cambiare i trasporti, l'orario dell'apertura, insomma c'è un po' di flessibilità. È chiaro che se poi...
Lei prenderebbe, in sostanza, Crisanti, lei prenderebbe al 7 gennaio prenderebbe un distretto scolastico, lascerebbe chiuse tutte le altre superiori, sperimenterebbe su un distretto scolastico cosa succede?
Sì, in 2-3 settimane si vede cosa succede e allora capiremo qual è il punto debole di tutta la catena, no? Se sono i trasporti, se sono le scuole, se effettivamente le scuole sono un luogo sicuro, perché in questo momento non sappiamo niente, guardi. Questo è il problema fondamentale. E poi mi permette, c'è un po' di flessibilità anche da parte degli insegnanti, da parte delle famiglie, voglio dire, se il problema dei trasporti non si può risolvere aumentando la capacità, un approccio potrebbe essere quello di scaglionare le entrate e le uscite. È chiaro che se poi tutti si irrigidiscono, questo problema non si risolve mai.
Certo. Professore, la vorrei portare sul Veneto. la regione nella quale lei lavora. Lei è stato protagonista della prima fase dell'emergenza durante la prima ondata e adesso il Veneto si trova in una situazione molto difficile, forse la situazione peggiore nel paese. Che cosa sta succedendo?
Premetto che io non ho giocato nessun ruolo in questa seconda situazione.
Sì.
Ma guardi, io penso che sia il risultato fondamentalmente di due fattori principalmente. Il primo è che le zone gialle non riescono a bloccare la trasmissione, non hanno limitazioni sufficienti per bloccare la trasmissione del virus. Il secondo è che le zone gialle di fatto sono classificate come gialle in base alla capacità teorica delle terapie intensive, e dico teorica perché sono numeri che possono essere allargati, ma lei capisce bene che le terapie intensive non è soltanto un problema dei letti, ma è un problema anche del personale, dei medici e degli infermieri. Quindi che cosa succede? Che il Veneto rimane in zona gialla perché ha un potenziale di terapie intensive e posti letto elevati, però il virus si trasmette lo stesso, quindi si crea un effetto paradosso che una regione che potenzialmente ha più posti in terapia intensiva permette al virus di trasmettersi di più, con aumento dei casi e aumento dei morti, perché poi il rapporto tra morti e terapie intensive non dipende dal numero delle terapie intensive, ma dipende dal numero dei casi. Quindi di fatto si crea questa situazione. Questo è il primo punto. Il secondo punto è l'uso, a mio avviso, non appropriato dei test rapidi, perché se i test rapidi, che hanno una sensibilità bassa, vengono usati per come misura di prevenzione per proteggere comunità vulnerabili, come potrebbero essere gli ospiti per RSA o i malati degli ospedali, invece una barriera, mettiamo una gruviera, perché i test rapidi, nel migliore delle ipotesi, su 10 positivi ne perdono 3 o 4. Quindi questo è il risultato.
Cosa dovrebbe fare il Veneto adesso, secondo lei?
Ma guardi, adesso il Veneto, secondo me, dovrebbe fare un 3-4 settimane in zona rossa, cambiare strategia su quello che riguarda le misure di prevenzione delle RSA degli ospedali, ritornare ai test molecolari là dove è possibile, applicare i test rapidi per lo screening di comunità e basta.
E quindi tornare ai tamponi. Beh, diciamo la sua strategia iniziale, professor Crisanti.
Ma senti, ma guarda, quella che ha funzionato in Corea, ha funzionato in Australia, in Nuova Zelanda, in Taiwan, se vogliamo mettere la lista, anche il Vietnam ha funzionato. Non capisco, cioè in Italia si è rifiutato, abbiamo perso questi 5 mesi. Da giugno fino a ottobre, senza creare un sistema che ci potesse permettere di vivere tranquillamente, perché guardi, convivere col virus, di cui abbiamo sentito parlare per tantissimi mesi, era un concetto astratto. Portato in pratica, convivere col virus significa o eliminarlo del tutto o portarlo a livelli di trasmissione talmente bassi che possiamo continuare la nostra vita normale.
Sta sbagliando la strategia il presidente Zaia, Crisanti.
No, guardi, ma non è soltanto il presidente Zaia, io penso che è stato anche un problema di tutta l'Italia, che è finito il lockdown, si è pensato che il problema fosse risolto. Ora il Veneto per 2 mesi, non lo scordiamo, luglio e agosto, ci ha avuto 0 casi al giorno, cioè da 0 casi arrivare a 5.000, a 4.000, 5 al giorno non c'è da essere orgogliosi.
Senta, sulla base di quel che diceva prima, professore, sul numero di posti potenziali in terapia intensiva che fanno scattare determinati meccanismi per cui si passa in zona gialla, arancione o via dicendo, quindi è proprio sbagliato il meccanismo, è sbagliato il sistema.
È sbagliato il meccanismo perché si valuta il sistema su quella che è la sua forza. In genere i sistemi, per misurarli sulla loro capacità di reazione, bisogna misurarli sui punti di debolezza. Perché è quello che determina, cioè una catena è tanto più forte quanto è più forte l'anello più debole.
Quindi,
non so se mi sono spiegato.
Sì, no, ma è chiarissimo. No, ma è chiaro anche chiaro il motivo per il quale questo meccanismo, lei ci diceva, non funziona, professore. Cioè il fatto appunto che
un sistema non si può, cioè una catena non si può misurare, la forza di una catena non si può misurare sull'anello più forte, bisogna misurarlo sull'anello più debole, e questo non si è capito. Cioè, guardi, l'ho detto subito che era sbagliato.
La ringrazio, grazie Andrea Crisanti per essere stato con noi, ancora una volta per averci aiutato a chiarire alcuni punti. Saluto Riccardo Di Stefano, che è presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, vicepresidente di Confindustria. Di Stefano, eccoci qua.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, buongiorno. Allora, senta, togliamoci subito il dente, andiamo alle parole che poi di Domenico Guzzini, che poi hanno condotto alle dimissioni del presidente Confindustria Macerata, quelle parole nelle quali diceva sostanzialmente la gente non ne può più, se muore qualcuno, se c'è qualche morto in più, pazienza. Come la valutate?
Guardi, Confindustria ha sempre affermato che la salute viene prima di tutto e noi per primi ci siamo attivati per mettere le nostre fabbriche al sicuro con dei protocolli di sicurezza siglati insieme al governo e ai sindacati. Ovviamente siamo dispiaciuti e ci dissociamo dalle parole del collega Guzzini che, come ha ricordato lei, si è subito scusato e poi ha rassegnato le dimissioni. Però quello che è importante affermare è che per noi la sicurezza dei nostri collaboratori e ovviamente di tutti i cittadini viene prima di qualsiasi cosa. Crediamo di essere stati fin qui una forza responsabile, un attore sociale responsabile in questo senso.
Questo sul fronte di Guzzini, non mi soffermo ulteriormente perché poi è in atto, lo abbiamo ricordato, un procedimento formale, una procedura al Consiglio Etico da parte di Confindustria e vedremo come andranno queste cose, come andrà questa vicenda. Voglio portare anche lei, Di Stefano, sul tema della scuola, perché so che di queste questioni, di questioni di formazione, non solo lei si è occupato parecchio, del resto è Presidente dei Giovani Imprenditori. L'ipotesi che sta circolando, ne abbiamo parlato anche prima con il professor Crisanti, è che il 7 gennaio alla fine le scuole superiori non riaprano in presenza ma continuino con la didattica a distanza. Qual è la sua valutazione? Qual è la vostra valutazione?
Parto da una considerazione, se me lo consente. Noi siamo la nazione che sta tenendo le scuole chiuse più a lungo in assoluto e questa situazione indefinita non sta che facendo del male alla generazione più importante, quella che rappresenta il futuro della nostra società. Quest'estate bisognava creare le condizioni per la riapertura, in particolare a partire dai trasporti, prima ancora che delle polemiche sulle rotelle dei banchi. Oggi questo potenziamento sui trasporti, che pare essere il nodo per cui non si possano riaprire, resta un nodo completamente irrisolto, malgrado se ne parli da mesi e malgrado siano stati stanziati i fondi. Allora, non ci approcciamo con fiducia a questa riapertura, malgrado l'Italia abbia bisogno delle proprie scuole, delle scuole aperte, uno perché in questi anni abbiamo registrato purtroppo ad un calo di competenze da parte dei nostri giovani, non solo in materie scientifico-tecnologiche, ma anche addirittura nei livelli di cultura generale. E poi perché la DAD, quindi la didattica a distanza, sta paradossalmente accentuando il divario tra nord e sud, tra centro e periferie e diverse fasce di reddito della popolazione. Perché
anche tra singoli studenti di Stefano, sì. Perché i dati ci dimostrano che gli studenti che erano già un po' più indietro stanno faticando molto di più e ovviamente quelli che invece già marciavano come dei treni stanno continuando a marciare come dei treni. Prego Di Stefano, mi scusi.
Assolutamente, no, ha perfettamente ragione, perché la scuola è un presidio anche di educazione, di controllo sociale e poi chi ha il computer di ultima generazione o vive in un posto che è servito da una rete ha un accesso al diritto allo studio che è troppo diverso da chi invece purtroppo per motivi endogeni o esterni non ha questa opportunità e ci stiamo facendo del male. Quindi direi che dopo l'emergenza sanitaria è questo il primo dei problemi del nostro paese, il primo da affrontare e risolvere.
È in ballo, in discussione in queste ore in Parlamento la manovra, al centro della manovra ci sono anche delle tensioni politiche, l'abbiamo raccontato poco fa, col Movimento 5 Stelle che spinge per la conferma del Superbonus, il Partito Democratico dall'altra parte con il Ministro Gualtieri che dice quei 9 miliardi, trovare quei 9 miliardi per il Superbonus è difficile. Detto ciò, il numero di strumenti messi in campo dall'esecutivo è imponente, Di Stefano. A volte è stato giudicato confusionario, però, no? Sia negli obiettivi che nelle modalità. Qual è la vostra idea? Come ci prepariamo ad affrontare anche l'anno prossimo con questi strumenti messi in campo?
devo dire, il nostro sulla manovra è un giudizio in chiaroscuro, ci sembra ancora molto orientata all'emergenza e ancora troppo poco allo sviluppo, diciamo, è una manovra espansiva, come lei ricordava, in termini di risorse stanziate, però le azioni di medio-lungo periodo, quelle che servono ad immaginare, a progettare il futuro, sono tutte rinviate al PNRR, un piano che aspettiamo con ansia perché sarà la bussola economica dei prossimi anni. Posso dirle che certamente è positivo il rifinanziamento di Industria 4.0, speravamo avesse un orizzonte temporale più lungo, ma va riconosciuto che è un intervento che è stato concordato con le parti sociali e siamo certi che stimolerà gli investimenti. E quando lei parlava di super bonus, mi permetto di sottolineare che è un altro strumento che è un investimento per il rilancio della nostra economia, perché stimola gli investimenti privati che sono essenziali in questo momento. Se lei legge il combinato disposto al record di depositi bancari che in questo momento, per lo stato di incertezza che viviamo, sono stati resi noti, capiamo che servono manovre di stimolo e con regole certe. In più, sulla manovra mi piacerebbe sottolineare il fatto che è prioritario il tema della liquidità alle imprese. Sono stati erogati molti fondi, ma bisogna allungare i tempi della restituzione, allungare le moratorie per consentire adesso, in questa fase cruciale, alle aziende di investire per ripartire. Ricordandoci sempre che si tratta comunque di debito.
Quindi chiedete in sostanza un allungamento delle moratorie, questo...
Assolutamente.
È un punto interessante, immagino che sia relativo al fatto che ci si aspettava in realtà che l'emergenza durasse meno, poi ci siamo ritrovati in piena seconda ondata e quindi la sofferenza delle imprese si è prolungata, immagino che il punto sia questo.
Esatto, e non possiamo negare la possibilità concreta di una terza ondata, per questo non è utile guardare soltanto al contingente, ma cercare di ragionare su un arco di tempo più ampio.
Che tipo di coinvolgimento vi aspettate nella redazione del piano del recovery plan di Stefano?
Quello che auspichiamo è che le parti sociali, Confindustria in primis, sia inclusa nella fase genetica della redazione del piano, per poter dare il proprio contributo come operatori economici che poi di fatto metteranno a terra la gran parte delle
però ha già visto che è già stato scritto sostanzialmente, quindi
è già stato scritto,
cioè per sommi capi, naturalmente,
nel quale fanno parte le parti sociali, ma non è chiaro questo organo quali prerogative, quali poteri avrà, anche un po' di indagine, di indirizzo. Sì. Quello che è ovvio è che se si parla di piano per il rilancio, il piano di rilancio non può che passare da un'azione coordinata, corale, con le parti sociali, con gli operatori economici. Quindi quello che non voglio dire ci aspettiamo, perché sembrerebbe che abbiamo qualche conferma in più, però che auspichiamo è di essere non solo coinvolti nella progettazione, ma anche nell'execution, cioè proprio nella fase del monitoraggio.
Sì. Come la vedete una crisi di governo adesso?
La vedo inopportuna, perché è un momento grave per il Paese, è un momento in cui uno stato di incertezza in termini esecutivi, in termini economici, in termini sociali, fanno male al Paese. Noi siamo l'unico Paese a mettere in discussione la tenuta dell'esecutivo con una verifica alle porte del PNRR e in piena emergenza sanitaria. Quindi quello che senza voler entrare nel lagone politico, però quello che sottolineiamo è che per far ripartire il Paese serve certezza, serve fiducia, serve stabilità. Quindi,
grazie. Grazie Riccardo Di Stefano, presidente di Confindustria e presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e vicepresidente di Confindustria. Abbiamo tempo, grazie per essere stato con noi, abbiamo tempo per una telefonata. Francesca da Milano, buongiorno.
Buongiorno.
Rapida,
rapidissima. Sono mamma di 4 figli, di cui 2 ragazze alle superiori, 2 all'elementare e 1 alle medie. Sono rimasta allibita ancora una volta dall'intervento dei Crisanti, nel senso che penso che in questo momento la priorità sia che i ragazzi tornino a scuola. Dietro un'incapacità politica di portare questi ragazzi a scuola viene nascosto il fatto che c'è una pericolosità. Io credo che le scuole si fossero già organizzate a settembre molte, non c'è stata una volontà politica di farli tornare a scuola e quindi rimango allibita veramente da questo intervento. Ultimissima cosa, sì, che ancora si dica che per superare questo momento debba essere chiesta una flessibilità alle famiglie, dopo perché per tanti mesi, come dire, il paese sta su proprio per questa flessibilità, mi lascia sconcertata, solo questo.
Grazie, grazie Francesca da Milano per la sua posizione, abbiamo tempo per gli altri, Gennaro da Napoli e tutti gli altri che volevano intervenire, torneremo da voi, tanto su questi temi ci saremo a lungo. Peter Bescapei, regia, Alessandro Marcotulli in assistenza e redazione, in redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ina, Francesco Ciaraffo. Noi ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.